Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga, state ascoltando I Amazones, siamo Giorgi e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti, 52esima puntata di I Amazones, sempre sesto ciclo, un ciclo infinito a quanto pare, perché sì. di donne e musica c'è sempre tanto da parlare, in realtà in ogni contesto, però chiaramente questo ci aiuta anche, soprattutto in un contesto come quello radiofonico, a poter far sentire anche tanta musica donna, quindi voci femminili a più non posso, come sempre. Durante questa puntata parleremo di due donne, come menzionato sia sul post Facebook che Instagram, incredibili. Una è Sister Rosetta Tharpe, nera del sud degli Stati Uniti, che farà dei tour assurdi fin da piccolissima per cantare e far vedere quanto era assolutamente in gamba e talentuosa, e l'altra invece è Wanda Jackson, di cui parleremo durante la seconda parte di questa puntata. La prima considerata giustamente la madre del rock and roll, quindi una vera e propria regina e colei che ha inventato fondamentalmente il rock and roll, e invece Wanda Jackson, che può essere anche lei giustamente considerata la vera e propria madrina del rockabilly, quindi del rock and roll degli anni 50, della fine degli anni 50.
Allora, cominciamo con la prima, Sister Rosetta Tharpe, che dobbiamo immaginarci come una mami di Via col Vento, soprattutto quando era di mezza età, una donna comune in una qualche maniera, un po' grossa, un po' ordinaria, che però aveva un talento straordinario sia nella voce e soprattutto nella capacità di suonare, quindi una donna nera. Nasce nel 1915 e morirà nel 1973 ed è proprio la primogenitrice del rock and roll, in una fusione tra spiritual, gospel e blues. Ebbe una grande popolarità negli anni 30 e 40 e lei ha influenzato moltissimi musicisti come Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e Little Richard, ed è chiamata proprio la madrina del rock and roll, e quindi la dobbiamo ricordare quando ascolteremo i suoi pezzi, ne abbiamo vari in repertorio, che lei suonava e cantava, quindi suonava la chitarra e cantava.
Assolutamente sì, suonava la chitarra, non soltanto la chitarra classica ma anche quella elettrica. Infatti se andate poi su YouTube per appunto scoprire un po' di più questo personaggio, troverete dei suoi video della TV britannica, della BBC, che la riprendono negli anni 60, quando in Europa finalmente la riscoprono, perché oramai negli Stati Uniti sembrava un po' demodé, mettiamola così, perché il suo talento appunto era stato, come dire, preso e riutilizzato e risfruttato dai nuovi cantanti come Elvis Presley e così via per fare rock and roll. E in questi video vedete questa matrona nera meravigliosa con questo lungo vestito, con le scarpine, col tacchetto e questa chitarra elettrica, quindi assolutamente anche visibilmente molto bella, molto straordinaria da vedere, e che suona la chitarra elettrica come nessuna. Ma non suonava solo la chitarra elettrica, infatti già dall'età di 10 anni, forse anche qualche anno prima, suonava anche il pianoforte. Ed era anche ovviamente una cantante assolutamente incredibile. La cosa interessante è che queste sue doti canore, queste sue doti musicali, vennero ben presto alla luce. Infatti fin da piccolissima lei, nella chiesa metodista in cui andava con la madre, che anche lei sentiva tanto l'idea del Signore che doveva essere divulgato e conosciuto, portava la figlia, che anch'essa insieme a altri bambini e altre bambine sentiva forte questa anche gioia del poter parlare di un mondo di pace, un mondo di di benessere per tutte e per tutti.
Sì, Sister Rosetta comincia, come dicevi tu, a esibirsi fin dall'età dei 4 anni, quindi proprio una bambinina piccola.
Una bambina prodigio, assolutamente sì. Infatti ricorderei che all'età di 10 anni, quando ha iniziato già il tour, iniziò il tour con la madre per tutti gli Stati Uniti, andando nelle diverse chiese a cantare, a suonare, fu messa sopra un pianoforte con i suoi piedini e con la sua chitarrina a suonare e cantare per essere visibile a tutti. E esattamente come per quanto riguardava Nina Simone, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, anche lei, e come anche tutte le altre donne nere, le grandi talenti della voce nera, jazz, blues e così via, anche lei voce gospel, oltre che ovviamente capiremo oggi rock and roll, era stata molto spronata a continuare a, come dire, portare avanti questo suo talento e renderlo più visibile possibile.
Ma che dici? Facciamo che farla ascoltare a sto punto e direi, poi continuiamo a raccontare
sì.
La sua vita.
Assolutamente sì, ve la facciamo ascoltare, anche perché così poi capiremo anche in quale maniera si è costituita la sua carriera anche al di fuori della chiesa.
Allora, abbiamo quindi Sister Rosetta Tharpe con The Lonesome Road del 1941. Eccoci, oggi 52esima puntata di Amazones, siamo in diretta da Via Baltea e stiamo iniziando a parlare di Sister Rosetta Tharpe, che stiamo ascoltando ancora in sottofondo, la progenitrice del rock and roll.
Assolutamente sì, doveroso menzionarlo e lo menzioneremo durante tutta la puntata. Abbiamo iniziato a parlare del fatto che Sister Rosetta Tharpe fu un vero talento fin da piccolissima. Ha detto già Cristina poco fa che già all'età di 4 anni, 6 anni e così via, lei si esibiva in tutte le chiese, inizialmente ovviamente nella chiesa del Mississippi dove abitava, e poi successivamente inizierà un tour con la madre che bellamente e giustamente dirà al marito: guarda, il talento di nostra figlia va diffuso, e va diffusa nel caso specifico la parola di Cristo, e quindi che cosa facciamo? Andiamo in tour per tutte le chiese degli Stati Uniti affinché la sua voce, la gioia che riesce a portare, le emozioni, perché erano anche emozioni molto contrastanti, si diceva di Sister Rosetta Tharpe fino agli ultimi suoi concerti, che quello che faceva con la sua voce, con la sua musica, col suo grande talento, era quello di portarti a una commozione tale da piangere e poi ridere, insomma sprigionare una risata anche nel pubblico, in chi la ascoltava, che quindi in quasi maniera bipolare riusciva a sentire tutte le emozioni del mondo e sentiva forte quindi anche una sorta di comunione con Sister Rosetta Tharpe. Bisogna ricordare assolutamente che questo suo forte legame con la chiesa metodista e quindi con l'evangelizzazione delle persone, di parlare di un mondo di pace, un mondo ideale che deve essere in una maniera o nell'altra così ritrovato o costituito, rimarrà sempre parte integrante del personaggio di Sister Rosetta Tharpe e della persona di Sister Rosetta Tharpe. Quindi questa sua grande voglia di comunicare con le persone non era una di quelle star poi diventata star che teneva a distanza le persone, e durante questa puntata scopriremo anche in quale maniera cercherà sempre di connettersi alle persone, sentirle più vicine e farci sentire quindi un tutt'uno fondamentalmente.
Sì, anche perché le sue origini sono molto umili, perché lei non nasce Rosetta Tharpe, ma nasce Rosetta Nubin come cognome, e nasce proprio in una piantagione di cotone del sud degli Stati Uniti, e i suoi genitori erano raccoglitori di cotone. E poi, come diceva Giorgia, nel 1921 sua madre si separa dal marito per diventare un evangelista itinerante che predicava in tutti gli Stati Uniti, e si porta dietro sua figlia in tutte le varie chiese che visita, e la madre suonava il mandolino e Rosetta cantava, quindi...
Sì, un bel duo. E poi effettivamente è anche vero che di nuovo questa grande sinergia con la madre, questo grande amore anche con la madre, e una vera e propria fusione fra le due, andrà avanti per tutta la vita. Quindi entrambe collaboreranno, si daranno supporto vicendevole e così via. Quindi sono sempre state in un caso e in un altro due donne itineranti, due donne che vedevano il cammino, il muoversi tra la gente in tutti gli Stati Uniti, e poi nel caso di Sister Rosetta anche in Europa, come inevitabile e la cosa più giusta da fare, proprio per poter, come detto già all'inizio, comunicare meglio e dare quel senso di comunità e di connessione fra le persone.
Ok, che dici? Ne mettiamo un altro di pezzo?
Direi che vi facciamo sentire questo pezzo, di cui vi parleremo poi a brevissimo, appunto, che è un pezzo che non sembra essere molto nelle corde di Sister Rosetta, proprio perché lei alla fine degli anni 30 firmerà un contratto, ma torneremo poi sulla questione, e in questo contratto c'era scritto che lei doveva cantare tutte le canzoni che le venivano scritte o che le venivano richieste, e quindi viene decisamente inserita in un contesto che non è più quello della chiesa, non è quello più della musica gospel, ricordiamo, vuol dire evangelo, quindi significa effettivamente riportare la voce della vita di Cristo all'interno delle proprie canzoni, quindi il suo messaggio, ma entra a far parte di un contesto completamente diverso, che è quello del nightclub. E nel nightclub ovviamente quello che veniva richiesto è di essere scintillanti, molto provocanti e attraenti per un pubblico, un occhio maschile, cosa che ovviamente a Sister Rosetta stava molto stretta. Ma vi facciamo sentire questo bel pezzo e poi ne parliamo meglio.
I Want a Tall Skinny Papa del 1942. Ecco Sister Rosetta.
Tall,
Eccoci ai Amazones, 52esima puntata, sesto ciclo. Oggi parliamo di Sister Rosetta Tharpe e di Wanda Jackson. Abbiamo appena iniziato da un quarto d'ora scarso a parlare di Sister Rosetta Tharpe e stiamo sentendo questo suo pezzo del 1942. Questo pezzo che, come detto prima di mandarlo, non fu esattamente nelle corde di Sister Rosetta. Lei che era partita dal gospel, dalle chiese, quindi a cantare un determinato tipo di musica, un tipo di musica che quindi doveva educare a vivere in un mondo migliore, si ritrova nel 1937-38 ad abbandonare di nuovo, nonostante i vari tour iniziati già da bambina, Chicago per trasferirsi a New York. Questo perché accade? Perché nel frattempo, ci siamo dimenticati di dire questa piccola cosa, lei sì, ha iniziato quando aveva 4 anni, ha iniziato un tour con sua madre in tutti gli Stati Uniti, poi era tornata a casa, si era sposata.
Questo sì, suo... nel 1934.
Esatto, si era sposata nel 1934 con quest'uomo che, come altri uomini della sua vita, come molti uomini di cui abbiamo parlato di fatto anche per quanto riguardava Nina Simone e così via, e adesso non mi venivano in mente altri nomi, Ella Fitzgerald eccetera, non si comportarono affatto bene con loro, anzi cercarono di sfruttarne il talento e quindi con grande anche così violenza e aggressività farne di loro ciò che volevano. Sister Rosetta si stanca di questo marito manager che si approfitta di lei e nel 1937 con la madre, quindi pochi anni dopo averlo sposato, parte per New York va a New York e lo dice anche la sua amica del tempo, Roxy Moore, che si porterà avanti come amicizia per tutto il resto della sua vita, che anche lei era in rapporti diciamo abbastanza inclinati con il marito, proprio per di nuovo la riduzione del soggetto donna sempre in un contesto molto patriarcale a quello di oggetto sessuale o di moglie, di madre e così via. E se ne vanno tutte e tre a New York. A New York lei chi incontra? Incontra Lucky Millinder, con il quale firma questo contratto discografico per 5 anni e, come detto prima di questa canzone, la costringerà a cantare tutte le canzoni che Lucky Millinder scriverà per lei. Quindi canzoni come I Want a Tall Skinny Papa, quindi di nuovo canzoni che oggettificano molto sessualmente lei e quindi anche il suo dover essere fondamentalmente anche serva dell'uomo, lei proprio che aveva mollato il marito per andarsene a New York con la madre e con la migliore amica, e un'altra canzone che invece, per citarvi qualche verso, sarà He's My King, quindi lui è il mio re, lui mi fa cantare per 5 volte e lui decide della mia vita. Quindi di nuovo canzoni che non erano decisamente nelle corde di Sister Rosetta, ma che per diversi anni sarà costretta proprio per una questione di contratto a cantare. lasciare la parola a te, che sicuramente volevi dire altro su questo periodo.
No, no, solo due date, guarda. Sì. Allora, abbiamo detto che dopo praticamente l'inizio di carriera con sua madre, quindi attraverso le chiese itineranti, eccetera, eccetera, nel 1934 si sposa, una curiosità, e da qui che nasce il suo nome, Sister Rosetta Tharpe,
certo.
Perché il suo marito è un tale signor Thorpe, e viene sbagliato all'anagrafe il nome e il cognome, e quindi viene trasformato in Tharpe, e Rosetta continua a chiamarsi quindi Rosetta Tharpe, anche nonostante la separazione dal marito. Poi 4 anni dopo, nel 38, lui, come ha già detto Giorgia, era proprio un tiranno, un essere veramente abominevole, e quindi lei si trasferisce con la madre, la migliore amica, a New York. E poi sempre del 1938 abbiamo il primo album di Rosetta con la Decca Records, con le clausole contrattuali di cui abbiamo parlato.
Assolutamente sì.
Ed è una miscela, questo primo album, di musica sacra e profana, che scioccò molti fedeli che seguivano Rosetta, che la conoscevano già per fama, per via appunto dei suoi canti gospel nelle chiese.
Esatto, dovete immaginarvi una bambina prodigio che, voglio dire, è nata nel 1915, quindi non tanti anni dopo, ottiene un successo all'interno di un contesto che è quello assolutamente profano dei nightclub, ma che aveva un successo assolutamente planetario. Cioè, dagli Stati Uniti, negli Stati Uniti, da New York a New Orleans, tutti la conoscevano, tutti e tutte la conoscevano all'interno della chiesa. Era un nome assolutamente impresso nelle menti di tutte queste persone, quindi bisogna anche ragionare che soprattutto in quel periodo il suo nome non era un nome così, come dire, tanto sconosciuto. E ovviamente sì, quando fu costretta a questo contratto a cantare canzoni decisamente profane, decisamente non nelle sue corde, lei, cioè alcuni suoi fan quantomeno, ne presero un pochino le distanze, ma il suo talento era talmente tanto grande che molti rimasero, fondamentalmente. Però direi che vi facciamo sentire ancora un altro pezzo e poi continuiamo a parlare di lei.
Allora, abbiamo sempre Sister Rosetta con un brano del 1943, Two Little Fishes and Three Loaves of Bread.
A crowd of people went out in the desert to listen to what the good Lord said. All day long they heard the good Lord's words, and they got hungry and had to be fed on only two little fishes and five loaves of bread. The Lord's disciples began to get worried, and each of them had to scratch his head. But what could they do? 'Cause each one knew there was a big crowd that had to fed. With only two little fishes and five loaves of bread, the good Lord stood up and told his disciples to bring him the loaves of bread instead. Bring the fishes by and let him try a little idea he had in his head about those two little fishes and five loaves of bread.
Rieccoci qua, ecco ancora in sottofondo Sister Rosetta, questo personaggio simpaticissimo. Se andate su YouTube e la cercate, ne rimarrete assolutamente conquistate e conquistati, perché è talmente ordinaria, è talmente tenera come donna con sta sua chitarra elettrica tracolla.
Sì, sì, assolutamente fantastica. Come ben detto prima, la trovate proprio soprattutto negli anni in cui ci sono registrazioni, quindi negli anni 60 fondamentalmente, che la BBC ne fa un documentario e registra un suo tour in Europa. La vedete con questo vestito, con la gonna lunga, proprio da matrona, ma una chitarra elettrica che sa strimpellare decisamente molto bene. Abbiamo appena sentito un fantastico pezzo che è Two Little Fishes Entry Loaf of Bread del 1943. Questo pezzo, come avete potuto immaginare dal titolo, quindi pesci e pani, torna a parlare di gospel, torna a parlare di ciò che vuole, quindi del Vangelo, e cantare quindi ciò che più sentiva nelle sue corde, dopo I Want a Tall Skinny Papa e altre canzoni scritte per lei da Lucky Millender, che di fatto la oggettificavano in maniera notevole, soprattutto perché lei in queste canzoni veniva di fatto descritta come la donna che non aspettava altro che il marito le dicesse di fare qualcosa, quindi la donna che non aspettava che in una maniera o un'altra sdraiarsi perché i desideri del marito venissero in una maniera o nell'altra accolti. Quindi grazie a questa canzone, grazie anche a una sorta di fine del contratto con Millender, si riappropria di se stessa e del suo talento e quindi della sua carriera, che proprio in questi anni inizia a diventare sempre più importante, viene riconosciuta quindi, abbiamo già detto, non più soltanto all'interno delle chiese, ma anche a livello decisamente profano, quindi non solo più nei nightclub, ma anche negli stadi e così via. Negli anni 40, quindi, Sister Rosetta che cosa fa? Nonostante fosse una, come dire, una one woman show, sarà costretta in una maniera o nell'altra ad avere sempre una band di uomini. Inizialmente avrà con lei la band Dixie adesso non ricordo neanche più il nome benissimo, ma è Dixie Hummingbirds, spero di averlo pronunciato bene, che sono questa band di afroamericani che quindi tengono, danno il sostegno di altri strumenti oltre a lei che suona la chitarra, ma molto spesso quando c'era il contesto band lei veniva fondamentalmente spinta soltanto a cantare. E poi che cosa fa? Pochi anni dopo lei decide di cambiare band e sceglie una band che sono i Jordaners, che erano una band di tutti bianchi. Ricordiamo sempre il contesto storico, ovvero quindi gli anni 30 e 40, segregazione razziale, la misoginia, non sto neanche a parlare ancora oggi a livelli violentissimi, ma pensate ad essere una donna e una donna nera in quel tempo. E decide di prendere questa band di supporto, la band di bianchi, senza dire niente al suo manager. E il suo manager, quando si vede arrivare in camerino, ci rimane ovviamente di stucco perché non se lo immaginava affatto. E lei quindi, anche molto divertita da questa cosa, aveva continuato nel corso degli anni in cui aveva lavorato con questa band a chiamarli i suoi quattro piccoli bambini bianchi. Quindi anche una cosa molto divertente. Le torneranno però utili durante un tour in pulmino, perché? Perché ovviamente, ribadendo, era una donna ed era nera. C'era la segregazione razziale, Rosetta non poteva andare negli hotel a dormire, non poteva andare nei ristoranti perché c'erano i ristoranti per i bianchi e i neri e le nere dovevano passare dal retro e anzi non doveva esserci nessun tipo di mescolanza. Quindi come poteva fare? Mandava i suoi quattro piccoli bambini bianchi a recuperarle il cibo. E in questo pulmino, che fu, si può dire, assolutamente una delle prime nella storia della musica, a creare quindi un pulmino per il tour, ci affisse una bella gigantografia del suo nome e della sua faccia e all'interno inserì dei letti, dei materassi, proprio perché così poteva ovviare a questo problema che la segregazione aveva costretto, ovvero di non poter dormire in un hotel.
Sì, tra l'altro la segregazione era talmente demenziale che spesso gli artisti neri potevano esibirsi in un locale ma non potevano mangiare all'interno dello stesso locale. teatrale, quindi c'è assurdo.
Sì, 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 assolutamente ridicolo. Però appunto abbiamo visto come gli Stati Uniti di cacate ne fanno sempre tantissime, ma continuano ad essere stranamente presi ad esempio dal resto d'Europa, che sta arrivando di fatto al collasso anche grazie a queste così varie e proprie veri e propri input che arrivano da lì. Cosa dici? Facciamo sentire ancora un pezzo?
Ma io direi proprio di sì.
Allora, vi facciamo sentire un altro pezzo che è appunto, sì, del 1944, un bel pezzo che di nuovo ci ricorda che Sister Rosetta nasce nel gospel e pur lei creando il vero e proprio rock and roll, diciamo, sta stretta alle sue radici.
Allora abbiamo Sister Rosetta con Down by the Riverside.
Morning.
In the morning,
I feel so bad in the middle of the day.
Yeah.
I feel so bad in the evening.
In the evening,
that's why I'm going to the river, wash my sins away. I'm going to lay down my heavy load down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my heavy load down by the riverside. Study war no more. I ain't gonna study war no more. No, I ain't gonna study war no more. No, no, I ain't gonna study. Study war no more. I ain't gonna study war no more. No, I ain't gonna study war no more. No, no, I ain't gonna study war no more. Gonna try on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna try on my long white robe down by the riverside. Study war no more. I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. No, no, I ain't gonna study.
Rieccoci.
Eccoci qua.
Allora, abbiamo sempre in sottofondo questa fantastica canzone che è Down by the Riverside, che come potete notare, come avete potuto notare, è molto allegra. È una canzone che sta parlando dei peccati, che mi sento male, devo andare a lavarmi da questi peccati, ma lo dice in una maniera tale che ti viene voglia di ballare. E ballare lei lo faceva anche, l'abbiamo detto, le performance gospel saranno poi riprese da Elvis Presley soprattutto, ma molti altri artisti molto più famosi nel corso della storia, ma semplicemente perché saranno quelli più ricordati. Ricordiamo sempre che il mondo musicale ancora oggi, ma il mondo in generale, è un mondo maschile, è un mondo dominato dagli uomini, quindi le donne di fatto devono far cornice. Non si pensa mai che dietro a un uomo artista, a un bravo artista, ci sia una gran donna artista. Si pensa sempre che sia, come dire, messa un po' di lato, che dia qualche suggerimento, ma non sia a sé stante come persona, come personaggio, quindi come genio e come talento. Manca la voce oggi, sono stanchissima, quindi scusatemi se mi sentite con il fiatone. Dovrei anche smettere un po' di fumare, ma vabbè, lasciamo stare. Quindi non parliamo di tasti dolenti, torniamo a parlare di Sister Rosetta. Stavamo parlando degli anni 40. Nel 1946 che cosa succede? Arriviamo al gossip lesbico che tanto amo.
Sei riuscita a trovarlo anche
sì.
qua.
Sì. Che cosa succede? Nel 1946 Sister Rosetta conosce una giovane cantante, percussionista e pianista. Ricordiamo che la stessa Rosetta era chitarrista e pianista, oltre che ballerina e cantante, quindi un'artista assolutamente completa. E questa cantante, come si chiamava questa musicista? Mary Knight. Donna anche lei afroamericana. E le viene una specie di lampo di genio, che io ho amato tantissimo. Appunto, sentendo questa storia, tra l'altro trovate il documentario, che è in inglese, su YouTube sempre, che dura un'oretta e qualcosa, assolutamente molto interessante proprio sulla vita di Sister Rosetta. Ad ogni modo, nel 1946 la incontra e lei, che per anni ha avuto sempre band maschili di supporto, le dice: ma sai che c'è? Ce la facciamo noi la band, e quindi questo tour lo facciamo io e te, tanto tu sai suonare, io so suonare, quindi se io suono la chitarra, tu suoni il pianoforte o le percussioni, cantiamo insieme e insomma spacchiamo il mondo di fatto. Ricordiamo che Sister Rosetta non era più sposata da un po' di anni con il marito tiranno, era andata a vivere a New York con la madre, quindi presenza sempre costante, sua supporter, sua gruppi di maggior rilievo. Ma è sempre così, le mamme di solito sono sempre le fan number one.
Pure le nostre.
Pure le nostre. E quindi cosa succede? Fanno questa band a due e, lo ripetiamo, donne e nere in un contesto come quello della segregazione, della misoginia, un contesto sempre ovviamente patriarcale, viaggiano da sole, quindi anche, diciamo, grande coraggio, perché era decisamente pericoloso per due donne, poi per due donne nere viaggiare da sole. Loro viaggiano da sole e iniziano questo grandioso tour negli anni 40, quasi fino al 1950, in cui possono essere soltanto loro le protagoniste, con nessun tipo di altro supporto, né di accompagnamento musicale né di accompagnamento fisico. E quindi vi facciamo sentire questo bel pezzo che...
Allora, abbiamo proprio Sister Rosetta con Mary Knight, con Up Above My Head.
Sentitevi questo splendido pezzo e queste due voci che si intrecciano favolosamente. Ah giusto, mi sono dimenticata la cosa più importante, ovviamente, oltre che essere due star fantastiche insieme, perché duettavano e suonavano insieme, erano anche amanti, quindi così, piccola menzione. Che meraviglia, sentite come si mescolano bene queste due voci. Tra l'altro era un segreto di Pulcinella quello che stessero insieme, nel senso che nel contesto artistico lo sapevano tutti, non è che se lo nascondessero, però ovviamente lo sappiamo bene, l'omosessualità, soprattutto l'omosessualità femminile al tempo, ma ancora oggi, è vista come qualcosa che deve essere nascosto e soprattutto qualcosa che può inevitabilmente distruggere le carriere, quindi lo tenevano per sé. Per concludere questa storia, poi do la parola a Creeper invece a parlarci di un'altra cosa assolutamente molto interessante della vita di Sister Rosetta, sia come persona che come personaggio, perché le due cose vanno spesso di pari passo per certi versi. Nel 1950, quando è con Mary Knight a cantare in California sul palco, arriva la notizia a Mary Knight che la madre insieme a dei bambini è rimasta uccisa in un incendio. Mary Knight esce di testa, giustamente, disperata, e quindi fondamentalmente abbandona Sister Rosetta per tornare nella sua città e quindi cercare di risolvere tutto quello che la mancanza di una madre aveva comportato, e quindi riuscire anche in una maniera o nell'altra a fare i conti con quel forte dolore, perché ricordiamo che sia Sister Rosetta che Mary Knight avevano un rapporto molto molto forte con le madri. Cosa succede però un anno e mezzo dopo?
Allora, un anno e mezzo dopo succede che la casa discografica di Sister Rosetta le propone, per il quieto vivere, per fare bella figura con il pubblico, eccetera, eccetera, di sposarsi, dato che dal 38 era separata da suo marito. E qua siamo attorno al 50. Sister Rosetta, dopo reduce dal suo tour con Mary Knight, a un certo punto dice vabbè, vediamo chi trovo, e trova un cretino fondamentalmente, trova un musicista di basso livello, il primo scemo che incontra in un qualche modo, e dice ok, mi sposo con questo, e praticamente organizza in uno stadio un matrimonio in grandissimo stile, in cui è prevista la partecipazione del pubblico, quindi vende i biglietti per il suo matrimonio, che poi sarà un matrimonio concerto alla fin fine, e arrivano 25.000 persone, e lei registra anche questo evento e venderà il suo evento personale, matrimonio con concerto.
Esatto, quindi rendiamoci conto negli anni 50, perché siamo più o meno nel 1951, che grande occhio per il business che aveva, nel senso, il suo manager le dice sposati, devi sposarti perché sei da sola. Lei, dopo un anno e mezzo dalla fine della relazione, se così vogliamo dire, una fine decisamente brusca con Mary Knight, sia sentimentale che professionale, viene spinta a sposarsi, e lei addirittura una settimana prima di questo matrimonio, ovviamente creato ad hoc per invitare il pubblico e registrare un disco, e quindi fare di nuovo, insomma, non fare di nuovo, più che altro alimentare il successo che già era più che perenne nella sua esistenza di cantante, di musicista, lei una settimana prima non sapeva neanche con chi dovesse sposarsi, quindi ha detto sì, vabbè, ok, la possiamo fare sta roba, ma con chi mi sposo? E quindi, come ha giustamente detto Cri, trova questo appunto musicista di decisamente basso talento abbastanza limitato, e dice vabbè, mi sposo con questo qua. Vi ricordo che sono entrate all'interno di questo stadio per il matrimonio di Sister Rosetta 25.000 persone, 25.000 fan, persone praticamente tutte nere, perché ovviamente era una grande star, soprattutto abbiamo detto nelle chiese, ma poi facendo musica gospel era molto sentita anche al di fuori della chiesa. E queste persone non soltanto pagarono un biglietto per entrare, ma portarono una quantità di regali infiniti, dal cibo allo champagne, quindi magari facendosi anche prestare i soldi per poterglielo portare, gente che le portò anche il televisore. Quindi di nuovo da pensare che razza di evento allucinante era riuscita a creare. E lei registra tutto, ovviamente, registra tutto, finisce su disco, e questo è uno dei suoi dischi che ebbe più successo dal punto di vista di vendite, quindi più successo economico in assoluto. Al matrimonio non si presenterà però Roxy Moore, la migliore amica di cui abbiamo parlato all'inizio, perché l'aveva anche presa da parte e ha detto Rosetta, ma che cazzo stai facendo? Ti vuoi di nuovo mettere con un povero cretino che ti utilizzerà per fare, insomma, farsi i suoi comodi e quindi prendere e sfruttare il tuo talento per vivere alla grande?
E Sister Rosetta dirà: vabbè, no, ma dai, guarda, che in realtà è tutta una questione di business, così e bla bla bla. Ma la cara Roxy Moore ci vedeva più molto lungo. Bene, più lungo di lei. Al matrimonio invece le Rosettes, che erano anche la band femminile che nel corso di diversi concerti l'aveva supportata, quindi il coro anche di donne, vennero appunto al suo matrimonio, e così venne anche Mary Knight, che si penserebbe che come puoi andare al matrimonio della tua vecchia amante, e Mary Knight ci andò perché sapeva che evidentemente non è che fosse veramente un matrimonio
d'amore.
Come dire, sì, d'amore. Ma direi che vi facciamo sentire un ultimo pezzo di Sister Rosetta. Ritorniamo, perché sto vedendo che il tempo è decisamente limitato come al solito. Quindi vi facciamo sentire questo pezzo in che si chiama Strange Things Happening Every Day, che è un pezzo anche un po' di denuncia di quello che stava accadendo all'interno della società statunitense, e del fatto che sì, lei continua a parlare del Vangelo, di come il mondo dovrebbe essere, ma poi si rende anche conto che questo mondo non è come dovrebbe essere, che le cose in realtà non sono così, e di contraddizioni ce ne sono decisamente tante. E quindi ci sentiamo questo grandioso pezzo, poi torniamo per dirvi due parole, vediamo che con Wanda Jackson forse riusciremo a dire qualcosa, ma inizio a temere di no. Ma la sentiamo in sottofondo.
Church people say they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day.
Every day
there are strange things happening every day.
Every day.
Every day.
Every day.
Every day. There are strange things happening every day. If you want to view the crime, you must learn to quit your line. There are strange every day. If you hew right to the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day.
Eccoci, stiamo finendo di parlare di Sister Rosetta Tharpe, questo personaggio che è stato famosissimo soprattutto negli anni 30 e 40, poi negli anni 50 ha iniziato un po' a scemare la sua notorietà.
Sì, c'è stata
vagamente
un po' una battuta d'arresto, perché effettivamente, lo sentite anche in questa canzone, in realtà il sound rock and roll è ben presente, però allo stesso tempo lei, molto legata così al gospel, non rinnova così tanto il suo stile, e quindi viene messa decisamente da parte.
E poi negli anni 60 viene riscoperta, infatti farà un trionfale tour in Europa.
Esattamente, per Chris Barber, che era un famoso trombettista inglese, alla fine degli anni 50, nel 57, le scriverà e le dirà: senti, ma vuoi fare un tour con me? Lei era appunto in quel periodo oramai da qualche anno a casa con la madre e con il mitico marito inutile, e quindi non chiedeva altro di fare un tour, e questa sua grande riscoperta in Europa la portò addirittura nel 1964 a girare un documentario in cui lei, insieme ad altri celebri o che erano stati celebri cantanti, farà un concerto in Inghilterra nelle stazioni ferroviarie. Lei sarà da una parte del binario, in mezzo passava il treno, dall'altra parte c'era tutto il pubblico, cosa che lei soffrì non poco, proprio perché, come abbiamo detto all'inizio, sentiva molto forte questa comunione con i suoi fan e le sue fan, quindi questo anche desiderio di toccarsi, di fare sentire che le cose le possiamo fare insieme. Lei ti faceva sentire come se quella canzone, dicevano, l'avesse scritta lei con te, che tu l'avessi scritta con lei, e quindi questa grande comunione, questa forza anche come dire, di come spronare un po' di autostima, anche era vitale per lei. Quindi lo stesso Bob Dylan, tra l'altro, in un programma radiofonico negli anni 60, metà degli anni 60, dirà che per lui Rosetta Tharpe fu un'icona indiscutibile, una donna di talento gigantesco, e che lui, così come Elvis Presley, così come Buddy Holly e Johnny Cash, ne trassero grande ispirazione.
Ok, io direi che possiamo passare a Wanda Jackson, che dice?
Direi che il tempo è decisamente limitato, vi ricordiamo solo che Sister Rosetta morirà nel 1973, le verrà il diabete perché gli zuccheri le piacevano e quando troverà una macchia nera sulla gamba, sempre la cara amica Roxy le dirà: ma forse è meglio che ti fai controllare. Lei: sì, 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 sì. E poi questa povera gamba la perderà e il suo ultimo concerto sarà appunto nel 1970 a Copenaghen, ma... insomma, fortunatamente, grazie anche a un video di YouTube di proprio quel concerto lì alla stazione del treno, il suo talento piano piano anche oggi sembra che stia riprendendo un pochino così a brillare. Passiamo a Wanda Jackson.
Allora, adesso ve la facciamo ascoltare. Wanda Jackson,
sì,
è un'artista ancora vivente, è nata nel 1937 ed è considerata la regina del rockabilly. Come Sister Rosetta, abbiamo detto, sembrava una mami di Via col Vento con la chitarra elettrica, invece nelle foto anni 50 e 60 Wanda Jackson sembra un po' Biancaneve con quei vestiti eleganti del tempo e sempre con la chitarra a tracolla, sembra un po' una Biancaneve con la chitarra elettrica, ed è cantante e chitarrista, appunto sempre statunitense anche lei, ed è considerata una delle primissime cantanti donne essersi dedicate esclusivamente al rock and roll, quindi cantante e chitarrista pure lei.
Esatto, un genere che poi, come vedremo nel corso della sua carriera, speriamo di riuscire a vederlo quantomeno, mescolerà anche alla musica country, per certi versi di nuovo riprenderà il blues e quindi creando quindi un genere che è quello che si chiama americana, che sarà importante per molti artisti e per molte artiste. Aggiungo solo una cosa prima di sentirci direttamente un fantastico pezzo, che è I Gotta Know del 1956 di Wanda Jackson, che, come diceva Cristina, aveva dei vestiti decisamente vaporosi, ma a differenza di tante altre donne artiste del tempo, quindi di tante altre artiste, non c'è bisogno di aggiungere donne, questi vestiti li faceva fare a sua mamma. Le altre venivano vestite direttamente dall'etichetta, lei si vestiva con l'aiuto di sua madre, e quindi è stata la prima in assoluto che ha creato uno stile molto personale, anche con grandi orecchini, con questi vestiti anche molto colorati. Ci sono delle foto tra l'altro di lei di pochi anni fa, quindi lei è una donna che abbiamo detto è nata nel 1936, con una chitarra, 37. Scusami, 37, che con una chitarra fucsia, quindi insomma sa sempre che cosa è meglio per creare così un personaggio, una figura. Ma sentiamoci questo pezzo e poi torniamo subito qui.
Allora, abbiamo Wanda Jackson con I Gotta Know del 1956.
Know if our love's the real thing. Where is my wedding ring? Yeah, we rock and roll till the broad daylight. You're a little too poof to kiss your baby goodnight. I know you've had it when the rocking is through, so I let you go home. What else can I do? One thing I gotta know, I gotta know, I gotta know if our love's the real thing. Well,
Ed ecco ancora Wanda Jackson in sottofondo, abbiamo cominciato a parlare di lei.
Finalmente.
Alla buon'ora.
Alla buon'ora, come al solito. Wanda Jackson, che abbiamo detto, diciamo, più giovane anagraficamente rispetto a Rosetta Thorpe, anche lei considerata non la madre, ma madrina, regina, insomma, i nomignoli che vengono dati ogni volta cambiano, però la prima e vera e propria regina del rockabilly nello specifico. Rosetta era la guest star in assoluto del gospel e quindi la prima che inventò fondamentalmente il rock and roll, che ne diede le radici negli anni 40, quindi molto prima che nacque effettivamente il genere. Wanda Jackson è colei che gli ha dato quello sprint in più, soprattutto anche come abbiamo sentito in questa canzone, che nasce così in maniera molto soffusamente country, poi parte con il rock and roll.
Sì, ha proprio mischiato due generi qua.
Assolutamente sì. Cosa interessante da dire è che entrambe, sia Rosetta che Wanda Jackson, lavoreranno con la Decca Records. Inizialmente Wanda Jackson lavora come, diciamo, la prima etichetta che la segue è la Capitol Hill High School. Che cosa le dirà, anzi il produttore della Capitol Records cosa le dirà quando lei chiederà: senti, io va bene, canto le canzoni che mi date, ma se potessi cantare qualcosa di mio sarebbe anche fantastico. E questo cosa le risponde? Le dice: ma le donne, questo produttore che si chiamava Ken Nelson, le dice: ma le donne non vendono dischi, quindi insomma. E quindi lei passa poi alla Decca Records, quindi la stessa con cui aveva lavorato la stessa Sister Rosetta.
Mandiamo un altro pezzo
perché hai ragione, infatti, esatto. Ci sentiamo questo bel pezzo che probabilmente lei scrisse pensando proprio a lui, a Ken Nelson, che le disse che le donne non vendevano, del 1958, che è Mean Mean Man, quindi uomo cattivo cattivo. Sentiamo in sottofondo ancora questa canzone, ma il tempo, abbiamo 3 minuti neanche per continuare la puntata e concluderla fondamentalmente. In realtà, se sentite questo testo, come anche un altro testo del 1961 che è Hard-Headed Woman, quindi donna insensibile, cucciuta, emerge grandissima misoginia interiorizzata nella scrittura di questi testi, che spesso poi alle volte venivano anche scritti per lei. Quindi in questo testo lei dice di essere innamorata di quest'uomo cattivo cattivo che la tratta di merda, di fatto. Nell'altro dice che è dal tempo di Eva e di Adamo che Eva è insensibile, invece Adamo è un cuore d'oro, di fatto. E queste canzoni del rockabilly funzionavano molto bene al tempo, da ricordare anche che per un piccolo periodo della sua vita lei fece anche un piccolo tour con Elvis Presley, con cui ebbe una breve relazione, e quindi forse c'è stata anche una vera e propria mescolanza fra i due.
Ma io lascerei andare il prossimo brano, le Save Party, che dici?
Direi che facciamo,
facciamo
sì, tra l'altro
i nostri saluti.
Esatto, questo qua che lei canterà nel 1958 era stato scritto un anno prima, prima di lei se l'era acchiappato Elvis, ma qua in questa sua versione. Volevo soltanto, ve lo facciamo assolutamente sentire, dire che, vabbè, di lei non siamo riusciti a parlare a sufficienza, ma esattamente come Rosetta ci sarà un arresto della sua carriera negli anni 60, negli anni 70, verrà riscoperta di nuovo in Europa negli anni 80, si metterà a cantare anche in tedesco e farà dei concerti in tutta Europa, quindi di nuovo sembra che la storia si ripeta. Vi facciamo sentire questo bel pezzo che è Let's Have a Party. Noi ci sentiamo questa settimana giovedì in replica e giovedì subito dopo la replica in intervista per White Rabbit con Rosalba Guastella.
Ciao a tutte e tutte, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.